Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di lingua, parliamo un po' sempre di lingua, ma oggi parliamo della storia della lingua italiana. Facciamo proprio un viaggio nella storia della lingua. Partiamo da prima del latino, pensate un po', partiamo da prima del latino e arriviamo fino all'italiano che si parla oggi, all'italiano dell'Italia unificata. E in questa storia ci sono tantissime cose, tantissime influenze. La storia della lingua italiana è una storia che è fatta di popoli diversi, di culture che si uniscono. È una storia fatta soprattutto, no, anche e soprattutto, di letteratura. Perché il ruolo degli scrittori nella storia della lingua italiana è fondamentale. Per questo la lingua italiana mi piace così tanto, perché è una storia letteraria, è una storia in cui pensate che quello che noi consideriamo giustamente il padre della lingua italiana, che è Dante Alighieri, è un poeta, è uno scrittore, non è un uomo politico, un capo di stato, un presidente, un re, ma no, il padre della lingua è un poeta. Questa è una cosa appunto molto poetica ed è una delle parti della storia della lingua che mi piacciono di più. E allora partiamo dall'inizio, avremo tempo di parlare anche con Dante e di Dante, ma partiamo, come vi dicevo, da molto prima del latino, perché la storia della lingua può iniziare, possiamo dire che inizia nel quarto, terzo millennio avanti Cristo, quindi prima di Cristo. Perché? Perché la lingua italiana, l'origine, è proprio in questo periodo, quarto, terzo millennio avanti Cristo, con l'indoeuropeo. La matrice più antica della lingua italiana è la lingua indoeuropea, che era la lingua dei popoli che occupavano i territori tra l'India e l'Europa, per quello che si chiamava indoeuropeo. Quindi, per capirci, tutti i popoli che si trovavano ad occupare i territori tra l'India e l'Europa avevano in comune questa matrice linguistica, questo indoeuropeo. E questa comunione, questa comune origine è molto chiara anche in alcune parole che mostrano proprio che tutto viene dalla stessa cosa, tutto ha la stessa origine. Prendiamo una parola molto comune, molto conosciuta, che è vino. La parola vino è comune in tantissime lingue. Se noi guardiamo la mappa dell'Europa e ci immaginiamo come si dice, come si scrive vino in tutti i paesi, vediamo che ci sono tantissime cose in comune, sembra sempre la stessa parola, quindi vino, wine in inglese, si pronuncia diverso ma si scrive in modo molto simile, vigno in portoghese, spagnolo e italiano, come tante altre parole, sono uguali. Insomma, la parola vino è una delle prove che l'origine è la stessa, l'origine è comune, proprio questo indoeuropeo. E allora poi che cosa succede? Se c'era questa matrice comune, poi cosa è successo? Come sono cambiate le cose? È successo che in Italia c'erano tre diversi popoli indoeuropei. C'erano i Veneti, gli Umbri e i Latini. E indovinate un po', questi latini hanno avuto un ruolo decisamente importante per la storia d'Italia e per la storia d'Europa. Sono proprio questi latini che tra il IX e il VII secolo avanti Cristo hanno dato origine a Roma. Quindi tutto è iniziato con questi latini che hanno creato il primo insediamento e poi è diventato Roma e poi è diventato l'enorme Impero Romano. Quindi, immaginate questi latini, man mano che conquistavano tutti i vari territori, influenzavano anche con la loro lingua. Infatti, il latino inizia a diventare la lingua di tanti altri territori, di tanti altri popoli, non soltanto la lingua dei latini. Quindi il latino si diffonde sempre di più anche nel resto d'Europa e diventa la lingua formale, la lingua in cui si parla nelle occasioni pubbliche, la lingua con cui si scrive, insomma, il latino formale. Ma cosa succede anche, e questa è la cosa più importante, oltre al latino formale si crea un latino parallelo, un latino informale, quello della vita quotidiana, quello che parlano tutti, quello che è parlato dal popolo, dal volgo. In latino popolo, volgo, si dice vulgus, e quindi questo latino parlato nella vita quotidiana, parlato dal popolo, il latino informale, si chiama latino volgare. Quindi ci sono questi due tipi di lingue, c'è il latino formale, classico, quello scritto, e quello parlato, il volgare. Solo che cosa succede? C'è un'ulteriore variabile, le variabili nella storia della lingua sono infinite. Perché? Perché questo latino parlato entra in contatto con tantissimi altri popoli, con popoli che parlavano altre lingue, quindi iniziano ad esserci dei misti, delle unioni tra il latino volgare e anche altre lingue originali dei vari luoghi. Ed è così che nascono i cosiddetti volgari nazionali. Questi volgari nazionali si dividono in due gruppi in tutta Europa e si dividono in due gruppi a seconda della minore o maggiore vicinanza al latino. Più assomigliano al latino, più sono vicini al latino, questi volgari, e più si chiamano neolatini. Quindi le lingue neolatine, le lingue romanze, sono quelle più vicine, che sono rimaste più vicine al latino. Indovinate un po' chi c'è dentro questo gruppo? C'è sicuramente l'italiano, il francese, il provenzale, lo spagnolo, il catalano, il portoghese, il rumeno. Tutte queste lingue vanno in questo gruppo. Mentre dall'altra parte ci sono le lingue germaniche. Il tedesco, l'inglese, il norvegese, lo svedese, il danese, e questi sono i due grandi gruppi. Noi adesso continuiamo a seguire la storia delle lingue neolatine, in particolare dell'italiano. Quindi l'italiano passa dal latino, arriva con il latino volgare ad avvicinarsi all'italiano che conosciamo oggi. E allora, continuiamo il nostro viaggio nella storia. Siamo in Italia, è appena finito l'Impero Romano, c'è stata la caduta dell'Impero Romano. Che lingua si parla? La risposta è: si parlano due lingue, anzi si parlano e scrivono due lingue diverse. Un latino si usa per lo scritto, si scrive nel latino classico, si continua a scrivere nel latino classico, e si parla invece il latino parlato, quel famoso volgare di cui vi parlavo prima. Quindi in Italia esiste un'unica lingua scritta, anche se l'Italia non era ancora un paese unificato in quell'epoca, però il latino come lingua scritta era la lingua comune. La Chiesa usava il latino, la comunicazione ufficiale era sempre fatta in latino, in quel latino classico che oggi ancora si studia. Io ho studiato il latino classico per 5 anni, ad esempio nel mio percorso scolastico, tra i 14-15 fino ai 18-19 anni ho studiato il latino, e si studia il latino classico, proprio quel latino scritto, quello di Cicerone, Orazio, Seneca, quello è il latino classico. Ma il latino classico è quello che è rimasto un po' fermo nel tempo, perché è sempre stato lo stesso. Mentre quello che ci interessa per raccontare la storia della lingua italiana è soprattutto il latino parlato, il latino volgare, perché quello che poi, andando avanti, si è trasformato nella lingua italiana. Infatti, alcune parole, ad esempio, dell'italiano attuale, derivano dal latino volgare, più dal latino volgare che dal latino classico. Ad esempio, vi faccio alcuni esempi. Nel latino classico, grande si dice magnus. Invece, nel latino volgare, grande si dice grandis. E vedete che è molto più simile il volgare all'italiano attuale. Un'altra parola interessante è casa. In italiano noi diciamo casa, ma nel latino classico si diceva domus, che è molto differente. Invece nel latino volgare dicevamo proprio casa. E quindi la parola casa deriva direttamente dal latino volgare. Quindi questa lingua parlata, questa lingua del popolo, fatta di cambiamenti, di influenze, è arrivata fino a noi. Poi vedremo come. Quello che ci interessa sapere adesso è che dopo la caduta dell'Impero Romano l'Italia è stata conquistata e riconquistata da tantissimi popoli diversi. Arabi, germani, slavi, da tantissimi popoli davvero. E tutti questi popoli hanno portato la loro lingua in Italia. Quindi questo latino parlato, questo volgare, ha ricevuto tantissime influenze diverse in tantissime zone diverse dell'Italia. E la testimonianza di tutte queste conquiste si trova nei dialetti. Perché? Perché sono proprio i dialetti, le lingue che in quell'epoca si formavano partendo dal volgare latino e aggiungendo tutte le influenze di queste lingue dei popoli che arrivavano in Italia, così si formavano i vari dialetti. Ed è per questo che i dialetti sono così diversi tra loro, sono diversissimi, tanto che gli italiani non comprendono tutti i dialetti d'Italia. Io personalmente capisco i dialetti con cui sono stata più a contatto, perché sì, hanno tutti la stessa madre, la stessa origine, che è questo latino parlato, il volgare, ma poi sono diventati tutti molto diversi tra loro, per via delle influenze straniere di cui vi ho parlato prima. E allora siamo partiti dall'indoeuropeo, siamo passati per il latino classico scritto, siamo arrivati al latino volgare, siamo arrivati fino ai dialetti e ci fermiamo sui dialetti per questo episodio. La storia ovviamente continua, perché come faranno questi dialetti a trasformarsi in lingua italiana? Che cosa succede? Come avviene tutta questa trasformazione e soprattutto questa unificazione della lingua italiana? Ve lo racconto nel prossimo episodio. Continuiamo con questa storia. Spero che vi affascini quanto affascina me la storia della lingua, la storia delle lingue in generale. È davvero molto interessante e appassionante. Perché? Perché la lingua è storia e ci racconta la storia di un popolo, la storia di un paese, e sapere la storia significa anche conoscere meglio noi stessi e conoscere meglio anche il nostro futuro, poter partecipare in modo diverso al nostro futuro. Allora, continuiamo questa storia nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me. Ci sentiamo prestissimo. Ciao e arrivederci.